01 marzo 2019. Il lievito OGM che produce cannabinoidi. Microorganismi geneticamente ingegnerizzati sono in grado di produrre non solo tetraidrocannabinolo e cannabidiolo, ma anche altri cannabinoidi più rari e meno conosciuti. Di Sophie Buswick, fatto scientifico americano. Se doveste scegliere il vostro microorganismo preferito, un buon candidato sarebbe Saccharomyces cerevisiae, meglio noto come lievito di birra, che trasforma il succo d'uva in vino, il mosto di grano in birra e l'impasto di farina in pane. Nel corso degli ultimi decenni gli scienziati hanno modificato il genoma del lievito per renderlo capace di produrre sostanze meno gustose, ma probabilmente più importanti, tra cui ormoni come l'insulina e farmaci come gli oppiacei. Ora sta sfornando cannabinoidi, i composti che si trovano nella marijuana. I ricercatori diretti da Jay Kiesling, docente di ingegneria chimica e bioingegneria all'Università della California a Berkeley, hanno modificato geneticamente il lievito di birra per produrre due dei cannabinoidi più comuni, il tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo. I ricercatori sostengono che il loro metodo potrebbe generare microorganismi in grado di produrre qualsiasi altro cannabinoide presente in natura, e anche alcune nuove varietà. Alcuni cannabinoidi hanno un potenziale terapeutico per una varietà di malattie, ma sono necessarie maggiori ricerche per distinguere le esagerazioni dalla realtà. Nel nuovo studio pubblicato su Nature, gli scienziati hanno trasferito nel lievito sequenze genetiche che controllano le vie metaboliche delle piante di cannabis. I microorganismi così ottenuti possono trasformare uno zucchero, il galattosio, in sostanze chimiche intermedie e usare queste ultime per sintetizzare l'acido cannabigerolico, CBG, il cosiddetto cannabinoide madre, che può dare origine a diversi altri composti. Ogni singolo ceppo di lievito trasforma poi l'acido cannabigerolico in un cannabinoide diverso. Il lievito che produce tetraidrocannabinolo è diverso dal lievito che produce cannabidiolo, ma differiscono solo per un gene, l'ultimo gene del percorso che prende l'acido cannabigerolico e lo trasforma in cannabidiolo o tetraidrocannabinolo, dice Kiesling. Il bello di questa tecnologia è che si può convertirli in un cannabinoide raro. La marijuana contiene più di 100 diversi cannabinoidi, ma la maggior parte di essi è a concentrazioni molto più basse del cannabidiolo e del tetraidrocannabinolo. Poiché le piante producono quantità molto piccole delle sostanze più rare, queste sono più costose da produrre. Anche quando i ricercatori riescono a estrarli, i composti sono spesso contaminati da tracce dei loro cugini più comuni. Il lievito potrebbe produrre versioni più pure di questi cannabinoidi, portando il prezzo delle varietà rare allo stesso livello di quelle più comuni. È una piattaforma per produrre tutti i cannabinoidi che si ritiene esistano nella cannabis, come pure tutti quelli non naturali, che non si trovano cioè in nessun organismo, dice Kiesling. Normalmente le piante di marijuana incorporano nei cannabinoidi una sostanza chimica chiamata acido esanoico, che noi esseri umani usiamo come additivo alimentare a basso costo. Quando il team di Kiesling ha aggiunto varie sostanze chimiche alla dieta zuccherina dei loro lieviti, i microbi geneticamente modificati le hanno incorporate al posto dell'acido esanoico, dando vita a nuovi composti mai visti prima. Mettere alla prova i cannabinoidi. In alcuni di quei cannabinoidi rari o non naturali potrebbero nascondersi un paio di farmaci di successo, dice Kiesling. Ma scoprire le potenziali applicazioni mediche richiederà molte più ricerche, e gli scienziati sono già impegnati a studiare gli effetti dei cannabinoidi più noti. Per esempio, il cannabidiolo promette di essere utile nella cura di condizioni come l'epilessia, il disturbo post-traumatico da stress e la dipendenza, ma senza produrre lo sballo tipico del tetraidrocannabinolo, che è psicoattivo. Il clamore intorno al cannabidiolo, tuttavia, è cresciuto più velocemente della ricerca scientifica. Alcuni hanno fatto affermazioni infondate sulla sua capacità di curare di tutto, dall'eczema al cancro. Questa pubblicità ha fatto breccia, e i coffee shop inseriscono fra le offerte il cannabidiolo come presunto trattamento per l'ansia, e i venditori online propongono estratti con indicazioni imprecise del contenuto. Il lievito OGM che produce cannabinoidi. Schema dei processi di sintesi di due cannabinoidi con il lievito geneticamente modificato. Cortesia Jay Kiesling Lab, Berkeley. Per trovare le vere applicazioni dei composti, i ricercatori devono testare come i cannabinoidi influiscono sugli esseri umani. Questo però è un problema che il nuovo metodo di biosintesi potrebbe non risolvere. Non importa se il cannabidiolo o i cannabinoidi provengono da una pianta, sono prodotti sinteticamente o provengono da lieviti. Se il prodotto finale è ancora una sostanza proibita, non ne aumenta l'accessibilità, dice Yasmin Hurd, direttore dell'Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York City, che non è stato coinvolto nel nuovo studio. La Drug Enforcement Administration classifica le sostanze derivate dalla marijuana come il cannabidiolo tra i farmaci della tabella I, una categoria che include l'eroina. Questo ostacola ricercatori come Hurd, che studia in che modo il cannabidiolo influisce sul craving e sui fattori di ansia che contribuiscono alla dipendenza da oppioidi. È davvero importante poter fare più ricerca, solo allora potremo controllare se il cannabidiolo o altri cannabinoidi specifici su cui vengono fatte tante affermazioni sono in grado di curare questi sintomi e disturbi, dice. Anche che Asling ritiene che, nonostante leggi statali meno severe, le restrizioni federali sulla sperimentazione della cannabis rendono difficile la ricerca, e non c'è modo di aggirarle finché la legge non cambia, dice. Quello che può fare questo metodo è fornire alcuni di questi rarissimi cannabinoidi che non possono essere estratti dalla cannabis perché sono prodotti in quantità piccolissime. E chi lo sa, uno di questi potrebbe essere migliore del cannabidiolo o del tetraidrocannabinolo. Un'industria in crescita. Che aiutino o meno la ricerca, i cannabinoidi prodotti dai lieviti avranno certamente un impatto commerciale, che Asling stima che il suo metodo potrebbe produrre cannabinoidi a un costo uguale o inferiore a quello richiesto dalla produzione agricola di marijuana. Ha fondato l'azienda Demetrix per sviluppare, su licenza di Berkeley, la produzione commerciale di cannabinoidi. E ha molta concorrenza. L'anno scorso le startup biotecnologiche Libride e Ginkgo Bioworks hanno annunciato rispettivamente un brevetto per la produzione di cannabidiolo dal lievito e una partnership multimilionaria con la compagnia di cannabis Kronos Group. Jeff Ubersax, amministratore delegato di Demetrix, stima che 15-20 altre aziende stiano facendo a gara per trasformare le cellule di lievito in piccole fabbriche di cannabinoidi. Eppure che Asling sostiene che il suo team è il primo a sviluppare un processo che si basa solo sullo zucchero, il suo lievito può produrre cannabinoidi dal galattosio da solo, senza richiedere ingredienti aggiuntivi e più costosi. Inoltre Ubersax dice che il nuovo lievito produce cannabinoidi a un tasso di vari ordini di grandezza superiore a quello di altri ceppi. Il lavoro precedente aveva identificato le parti basilari necessarie, ma la produzione avveniva a un livello molto basso, dice. E confrontando quella produzione con quella di un motore per auto, aggiunge di aver identificato un nuovo segmento del DNA che è più simile a un motore da jet. Tuttavia, questa esplosione di startup non aiuterà gli scienziati come Hurd più di quanto non lo sia stata l'ascesa delle preparazioni al cannabidiolo. Il problema è che le aziende non stanno investendo denaro nella ricerca, dice. Non stanno contribuendo in alcun modo al progresso della conoscenza, aggiunge. Senza ulteriori studi, il governo federale non ammetterà altri usi per i cannabinoidi. La Food and Drug Administration statunitense ha approvato un solo farmaco contenente sostanze derivate dalla marijuana, il farmaco anti-epilessia Epidiolex, che contiene il cannabidiolo. Hurd vorrebbe rompere questo ciclo, tassare le aziende e destinare i soldi delle tasse alla ricerca, dice. Alle aziende che vogliono fare un sacco di soldi con il cannabidiolo, dite, ok, questo è il vostro contributo. E facciamo in modo che la ricerca sia tale che il governo federale possa approvare più farmaci. 04 marzo 2019. I super topi che vedono nell'infrarosso vicino. Iniettando negli occhi di alcuni topi dei dispositivi nanoscopici che convertono la luce nell'infrarosso vicino in luce verde visibile, gli animali sono diventati capaci di vedere nell'infrarosso. Di Angus Kin, fratto scientific American. Con un'iniezione di dispositivi nanometrici fini come grani di polline, due biotecnologi hanno dato ai topi la capacità di percepire la luce nel vicino infrarosso, un'abilità che si riteneva riservata a pochi animali, fra cui alcuni serpenti, insetti e pipistrelli, e esseri umani muniti di apposite attrezzature. Uno degli scienziati, Geng An, biochimico alla University of Massachusetts Medical School, chiama i roditori sperimentali super topi. I risultati ottenuti dai ricercatori sono descritti su cellulare. Gli occhi dei topi e degli esseri umani possono rilevare solo fotoni di lunghezze d'onda comprese tra 400 e 700 nanometri, un'esigua porzione dello spettro elettromagnetico. Le lunghezze d'onda minori e maggiori, come quelle degli ultravioletti e degli infrarossi, generalmente sono invisibili a entrambe le specie. La cornea e la lente filtrano la maggior parte della luce ultravioletta, mentre la luce infrarossa è troppo debole per attivare i fotorecettori dei nostri occhi. È un limite fisico al nostro spettro visibile, dice Tian Xu, docente di scienze della vita all'Università di Scienza e Tecnologia della Cina. Ma poi Geng mi ha detto che stavano studiando questo materiale insolito. Si riferisce ai cosiddetti nanomateriali di conversione fotonica, così chiamati per la loro capacità di convertire i fotoni invisibili a bassa energia, compresa la luce infrarossa, in bit di luce visibile a energia più alta. La chiave di questa funzione sta nella composizione dei nanomateriali, dice Chris Murray, scienziato dei materiali all'Università della Pennsylvania, che non è stato coinvolto nel lavoro. Sono fatti di un gruppo di elementi chiamati metalli delle terre rare, dice. Una delle loro affascinanti proprietà è che hanno stati di eccitazione molto duraturi. Quando un atomo tipico assorbe energia, per esempio da un fotone che lo colpisce, alcuni degli elettroni che girano intorno al nucleo dell'atomo danzano secondo un modello diverso, più energetico, ma solo per un tempo molto breve. Poi gli elettroni ricadono rapidamente nelle loro posizioni precedenti e l'atomo espelle l'energia immagazzinata sotto forma di un altro fotone. Per la maggior parte degli elementi quel lasso di tempo dura miliardesimi di secondo, ma per i metalli delle terre rare questo stato eccitato può durare milionesimi o addirittura millesimi di secondo, un tempo sufficiente perché un altro fotone colpisca l'atomo e accumuli più energia, dice Murray. È come se qualcuno salisse sui gradini di una scala scivolosa, aggiunge. I metalli delle terre rare hanno un po' più aderenza, così puoi rimanere su quel secondo gradino abbastanza a lungo da permettere alla prossima ondata di energia di portarti al gradino successivo. Questo permette ai metalli delle terre rare di assorbire più fotoni a bassa energia, compresi quelli della gamma infrarossa, e di rilasciare quell'energia come un singolo fotone a più alta energia nella gamma visibile. Quando Han parlò a Xu dei materiali che sfruttano questa proprietà dei metalli delle terre rare, i due svilupparono quella che Xu chiama un'idea folle da fantascienza. Se quei metalli fossero stati integrati negli occhi di un animale sotto forma di nanomateriale, si sarebbe potuta convertire la luce infrarossa invisibile in luce visibile in modo da trasmettere le informazioni visive a infrarossi direttamente alla retina, creando così degli occhi da cyborg. Eravamo scettici sul risultato, dice Xu. Ma tentar non nuoce. Han e Xu hanno costruito le loro nanoparticelle usando due metalli delle terre rare, l'erbio e l'itterbio, insieme a una proteina chiamata CONA. L'itterbio assorbe la luce infrarossa, poi trasferisce quell'energia a un atomo di erbio vicino, che la emette come una luce verde, dice Han. In particolare, il nanomateriale assorbe la radiazione a 980 nanometri nell'infrarosso vicino, che è relativamente vicino al limite rosso dello spettro della luce visibile. La proteina CONA si lega alla particella e concorre a condurre le nanoparticelle fino alle cellule sensibili alla luce o fotorecettori dell'occhio. Quando le nanoparticelle entrano nell'occhio, la proteina fa sì che le nanoparticelle aderiscano alla superficie dei fotorecettori, come i molluschi a uno scoglio. In teoria, dice Han, questo dovrebbe permettere all'occhio di interpretare la luce infrarossa come luce verde, poiché il nanomateriale emette un fotone a luce verde che circa metà delle volte interagisce con i fotorecettori naturali dell'occhio. Per verificare se questo permetteva a un topo di vedere la luce nell'infrarosso vicino, Han e Xu hanno eseguito tutti i test che sono riusciti a farsi venire in mente, confermando che i fotorecettori modificati inviavano segnali elettrici al cervello quando interagivano con la luce infrarossa. Hanno fatto risplendere la luce infrarossa negli occhi modificati dei topi per vedere se le loro pupille si sarebbero contratte, e così è stato. I topi non modificati invece non hanno risposto in modo simile. Davvero ingegnoso, dice John Rogers, ingegnere biomedico della Northwestern University, che non ha preso parte alla ricerca. I più convincenti però sono stati i test comportamentali. In uno di questi test, Han e Xu hanno messo i loro topi modificati uno per volta in una piscina dove rischiavano di annegare se non avessero trovato una piattaforma nascosta. I topi erano già stati addestrati a riconoscere un'insegna a LED che mostrava un modello o una forma sopra la piattaforma. I topi vogliono starsene al sicuro sulla piattaforma, dice Xu, quindi nuotano direttamente verso l'insegna. Xu ha poi sostituito i LED visibili con LED invisibili che emettevano nell'infrarosso vicino. I topi senza l'iniezione di nanoparticelle hanno vagato senza meta nella piscina, ma quelli modificati hanno trovato immediatamente la piattaforma. Xu dice che gli sono venuti i brividi. Noi non riuscivano nemmeno a vedere il segnale LED, ma ogni volta il topo nuotava verso il punto giusto. Era piuttosto inquietante, racconta. significava che i topi usavano la loro vista al vicino infrarosso per distinguere forme e modelli, e che sfruttavano in modo efficace questa capacità avanzata. La luce infrarossa ambientale è sempre presente sulla superficie terrestre, ma agli esseri umani è potenzialmente più utile di notte, quando la luce visibile è insufficiente. Ecco perché gli esseri umani hanno inventato gli occhiali per la visione notturna, dice Han. Questi dispositivi convertono la luce infrarossa ambientale in luce visibile su un display, permettendo alle persone di vedere al buio. Han spera che la nuova tecnologia un giorno possa raggiungere uno scopo simile. Se è nell'occhio, quindi nessuno sa che ce l'hai, dice, puoi diventare un superuomo. Tuttavia, quel sogno è molto lontano dalla realtà, nota Murray. Questa ipotesi fantascientifica, dotare un organismo di maggiori capacità, è affascinante, dice, ma è un po' forzata. Quei materiali non sono ancora così efficienti. Per prima cosa, di notte non c'è abbastanza luce infrarossa ambientale perché queste nanoparticelle riescano a creare un'immagine davvero coerente. Inoltre, prima di qualsiasi uso commerciale su esseri umani, le nanoparticelle di Xu e Han dovrebbero passare attraverso un lungo processo di approvazione da parte della Food and Drug Administration, compresi test su primati non umani e una serie di dimostrazioni di sicurezza che potrebbero richiedere anni. Ma Murray intravede altre possibili applicazioni. La luce infrarossa può viaggiare molto più a fondo nel corpo per fare quello che vuoi che faccia, dice. Così ipotizza che queste nanoparticelle potrebbero essere usate per stimolare l'attivazione di farmaci sensibili alla luce o in punti che la luce visibile non può raggiungere facilmente. Oppure potrebbero essere usate per studiare come la luce visibile interagisce con i nostri organi interni. Proiettare luce nel corpo ha effetti che non comprendiamo appieno perché lì non ci sono normali fotorecettori, dice Murray. La possibilità di una simile eccitazione profonda mediante questi materiali è un ambito di ricerca stimolante. 06 marzo 2019. Il nostro universo potrebbe emergere come un ologramma. I fisici hanno ideato un modello olografico dello spazio di De Sitter, il termine che definisce un universo come il nostro, da cui potremmo ottenere nuovi indizi sull'origine dello spazio e del tempo. Di Natalie Walshover, fratto Quanta Magazine. Il tessuto dello spazio e del tempo è visto da quasi tutti i fisici come un tessuto emergente, cucito con fili quantistici secondo un modello sconosciuto, e per 22 anni hanno avuto a disposizione un modello giocattolo del modo in cui può funzionare lo spazio-tempo emergente, un universo in bottiglia teorico, come l'ha descritto il suo scopritore, Juan Maltacena. Lo spazio-tempo che riempie la regione all'interno della bottiglia, un continuum che si piega e ondeggia producendo la forza chiamata gravità, è l'esatta mappatura di una rete di particelle quantistiche che vivono sulla superficie rigida e priva di gravità della bottiglia. L'universo interno è analogo alla proiezione di un ologramma che ha origine dal sistema in cui è confinato, che ha una dimensionalità inferiore. La scoperta di questo ologramma da parte di Maltacena ha dato ai fisici un esempio funzionante di una teoria quantistica della gravità. Ma questo non significa necessariamente che l'universo giocattolo mostri in che modo lo spazio-tempo e la gravità emergono nel nostro universo. L'interno della bottiglia è un luogo dinamico, un luogo alla Escher chiamato spazio anti-De Sitter, ABS, che è curvato negativamente come una sella. Sulla sella le diverse direzioni si incurvano in modi opposti, una si incurva verso l'alto e l'altra verso il basso. Quando ci si allontana dal centro le curve tendono verso la verticale, dando infine allo spazio anti-De Sitter il suo confine esterno, una superficie dove le particelle quantistiche possono interagire per creare l'universo olografico al suo interno. Tuttavia, in realtà, viviamo in uno spazio di De Sitter, DS, che somiglia alla superficie di una sfera che si espande senza limiti. Dal 1997, quando Maltacena ha scoperto la corrispondenza spazio anti-De Sitter fratto CFT, una dualità tra lo spazio anti-De Sitter e una teoria dei campi conformi che descrive le interazioni quantistiche sul confine di quello spazio, i fisici hanno cercato una descrizione analoga delle regioni spazio-temporali come la nostra che non sono in una bottiglia. L'unico confine del nostro universo è l'infinito futuro, ma la difficoltà concettuale di proiettare un ologramma dalle particelle quantistiche che vivono nell'infinito futuro ha ostacolato a lungo gli sforzi per descrivere olograficamente lo spazio-tempo reale. Nell'ultimo anno, però, tre fisici hanno fatto progressi verso un ologramma dello spazio di De Sitter. Come la corrispondenza spazio anti-De Sitter fratto CFT, anche il loro è un modello giocattolo, ma alcuni dei principi della sua costruzione possono estendersi a ologrammi spazio-temporali più realistici. Ci sono interessanti prove, ha detto undicesimo Don dell'Università della California a Santa Barbara, che ha condotto la ricerca, che il nuovo modello sia un pezzo di una struttura unificata per la gravità quantistica in uno spazio di De Sitter. Dong e i coautori Eva Silverstein della Stanford University e Gonzalo Torroba del Bariloche Atomic Center in Argentina hanno costruito un ologramma dello spazio DS prendendo due universi spazio anti-De Sitter, tagliandoli, deformandoli e incollando i loro confini. Il taglio è necessario per affrontare un infinito problematico, il fatto che il confine dello spazio anti-De Sitter è infinitamente lontano dal suo centro. Immaginate un raggio di luce che percorra una distanza infinita lungo la curva della sella per raggiungere il bordo. Dong e coautori hanno reso lo spazio anti-De Sitter finito tagliando a un ampio raggio la regione spazio-temporale. Questo ha creato la cosiddetta gola di Randall-Sundrum, dal nome dei fisici Lisa Randall e Raman Sundrum che hanno ideato il trucco. Questo spazio è ancora approssimato da una CFT che vive sul suo confine, ma il confine si trova ora a una distanza finita. Successivamente, Dong e coautori hanno aggiunto ingredienti presi dalla teoria delle stringhe a due di queste gole di Randall-Sundrum teoriche per dar loro energia e una curvatura positiva. La procedura, chiamata uplifting, ha trasformato i due spazi spazio anti-De Sitter a forma di sella in spazi DS a forma di ciotola. A questo punto i fisici potevano fare una cosa ovvia, incollare insieme le due ciotole lungo i loro bordi. Le CFT che descrivono entrambi gli emisferi si accoppiano tra loro formando un unico sistema quantico che è olograficamente duale rispetto all'intero spazio sferico De Sitter. Lo spazio-tempo che ne risulta non ha confini, ma per costruzione è duale rispetto a due CFT, ha detto Dong. Poiché l'equatore dello spazio De Sitter, dove vivono le due CFT, è esso stesso uno spazio De Sitter, la costruzione è chiamata corrispondenza DS fratto DS. Silverstein, con tre coautori, aveva proposto questa idea di base già nel 2004. Ma nuovi strumenti teorici hanno permesso a Dong e Torroba di studiare più in dettaglio l'ologramma DS fratto DS e dimostrare che supera importanti controlli di coerenza. In un articolo pubblicato la scorsa estate hanno calcolato che l'entropia dell'entanglement, una misura di quante informazioni sono immagazzinate nelle CFT accoppiate che vivono sull'equatore, corrisponde alla formula di entropia nota per la corrispondente regione sferica dello spazio di De Sitter. Essi e altri ricercatori stanno esplorando ulteriormente l'ologramma De Sitter con strumenti informatici. Come ho scritto in un recente articolo, negli ultimi anni i fisici hanno scoperto che la corrispondenza spazio anti-De Sitter fratto CFT funziona esattamente come un codice di correzione degli errori quantistici, uno schema per la codifica sicura delle informazioni in un sistema quantistico fluttuante, sia esso un computer quantistico o una CFT. La correzione dell'errore quantistico può essere il modo in cui il tessuto emergente dello spazio-tempo raggiunge la sua robustezza, nonostante sia in tessuto di fragili particelle quantistiche. Dong, che faceva parte del team che ha scoperto la connessione tra spazio anti-De Sitter fratto CFT e la correzione degli errori quantistici, ha detto: credo che l'olografia di De Sitter funzioni anche come codice di correzione degli errori quantistici, e mi piacerebbe molto capire come. C'è poca speranza di avere prove sperimentali che dimostrino la correttezza di questa nuova prospettiva sullo spazio-tempo, ma secondo Dong, se i pezzi cominciano a combaciare, istintivamente sai di essere sulla strada giusta. Patrick Hayden, fisico teorico e informatico di Stanford che studia la corrispondenza spazio anti-De Sitter fratto CFT e la sua relazione con la correzione degli errori quantistici, ha detto che lui e altri esperti stanno rimuginando sul modello DS fratto DS di Dong, Silverstein e Torroba. Ha detto che è troppo presto per dire se le intuizioni sul modo in cui è tessuto lo spazio-tempo e come funziona la gravità quantistica nello spazio anti-De Sitter porterà a un modello di De Sitter. Ma c'è un percorso, qualcosa da fare, ha detto Hayden. È possibile formulare domande matematiche concrete. Penso che molto accadrà nei prossimi anni.